Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Questa settimana si celebra la giornata della memoria e abbiamo pensato di proporvi una trasmissione storica su un tema attiguo, quello del 25 aprile e 1 maggio, realizzato qualche tempo fa insieme a Vittorio D'Artura. Tra l'altro su YouTube proprio in questi giorni abbiamo caricato alcune interviste sull'argomento realizzate per il servizio italiano della Deutschlandfunk. E tra l'altro nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie al mondo delle comunicazioni, cui il testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono veramente anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie al nostro programma. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net. Lamento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook, postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine, come dicevo anche prima, occhio anche a YouTube, dove ci sono caricate alcune di queste nostre trasmissioni.
Dall'interno della rivoluzione e delle miserie, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate la dichiarazione di guerra. È già stata consegnata agli ambasciatori.
Si cantavano canzoni tanto belle, ma però, si somigliavano tutte, ti sembravano sempre quelle, io lo so, e perciò, abbasso la luna, le stelle del mar, io voglio tutto cambiare. Ma il cuore, oh signori, cambiar non si può, e ve lo proverò. Guarda un po', come buffo il nostro cuore, quando chiede l'amore. Va su e giù, va giù e su, ti par quasi di svenir, i tuoi pali due travanti vieni sempre sulle stampe di morir.
Amici ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Quartus Antelena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Pronto, mi senti?
Benissimo Dario, ciao, un saluto a tutti.
Ecco, oggi parliamo un po' di storia della radio e vogliamo un po' ricordare quello che è stato il ruolo della radio nel periodo della Resistenza, no? Lo facciamo con Vittorio D'Artura parlando un po' e intervalleremo il nostro discorso con alcune registrazioni d'epoca. Allora Vittorio, il ruolo informativo, no, della radio nel periodo della Resistenza.
Ma è stato un ruolo importante, importante già prima, diciamo, della Resistenza e durante la Resistenza ancora di più. Basta citare la famosa Radio Londra, che proprio nei periodi della guerra era fondamentale per le comunicazioni. Aveva una trasmissione in lingua italiana proprio diretta verso il nostro paese e serviva per in qualche modo collegarsi con i partigiani. Allo stesso modo c'era anche Radio Mosca, La Voce dell'America, insomma tutte radio internazionali che all'epoca trasmettevano in onde corte e avevano queste programmazioni proprio dirette al nostro paese.
Ecco, lo ricorderemo che da queste radio che hai citato te sono passati dei personaggi illustri che poi si sono affacciati nel giornalismo italiano nel dopoguerra, tipo ad esempio Ruggero Orlando alla Radio Londra, alla BBC di Londra, le cui trasmissioni in italiano poi sono rimaste attive fino agli anni Ottanta, poi altri personaggi come Mike Buongiorno che passò dai microfoni della Voce dell'America o anche personaggi illustri del comunismo italiano che invece passarono dalla Voce di Russia, no? Da Radio Mosca. Diciamo che è stato un ruolo importante quello della radio, dal punto di vista per un vuoto di informazione che avevano creato i regimi totalitari, no? I regimi nazifascisti, ed è stato il primo momento in cui si è cominciato a parlare anche di guerra delle onde, proprio questo braccio di ferro fra le radio nazifasciste e quelle le radio alleate.
Certo, si parlava già all'epoca, infatti le interferenze venivano già utilizzate in quei periodi. Basta pensare ai discorsi che faceva Palmiro Togliatti tramite Radio Mosca con un suo pseudonimo e che venivano in qualche modo interferiti dalle trasmissioni tedesche, delle radio tedesche o delle radio italiane. Insomma, c'è stato anche lì forse uno dei primi periodi della guerra delle onde, che poi sappiamo bene che ancora oggi è diventata, la guerra di internet si è sviluppata, ma il sistema è sempre il solito.
Ecco, i bollettini di guerra, ricordiamo tra l'altro il ruolo molto importante anche della Radio Vaticana a cercare i prigionieri dispersi durante la guerra.
Sì, certamente, Radio Vaticana, anche quella è un'emittente che ha fondamentalmente agito sotto il punto di vista della pace, cercando un po' anche di sostenere le tesi della pace, e poi oltretutto cercando, se c'erano dei dispersi, dei soldati che non erano trovati, insomma ha avuto una funzione fondamentale anche quella.
Ecco, poi c'era questa famosa Radio Londra che citavi prima, che tutti quanti ascoltavano, però nessuno osava parlarne, per cui praticamente si diffondevano delle notizie, però non si sapeva poi, non il regime copriva, cercava in ogni modo di coprire queste informazioni che passava Radio Londra, no?
Assolutamente sì, poi c'è stato un periodo in cui, quando siamo ormai intorno alla metà degli anni, insomma il 42, il 43, che era vietatissimo ascoltare Radio Londra, si ascoltava proprio con il rischio di essere arrestati e anche processati per tradimento, quindi è da ricordare che chi ascoltava queste trasmissioni rischiava, oltre a chi naturalmente in qualche modo poi le interpretava e poi doveva riferire di ciò che è stato detto tramite queste radio internazionali che in qualche modo operavano insieme alla resistenza.
Ecco, allora io farei il primo break di oggi facendo ascoltare appunto alcune registrazioni d'epoca riprese da Radio Londra.
Il nostro convincimento che l'Italia riuscirà a superare vittoriosamente la presente fase critica. Aiutate, se gli alleati vi aiutano.
La battaglia di Gran Bretagna è stata per noi inglesi il segno della riscossa nazionale, come la Marna per i francesi, come il Piave per gli italiani. Thank you.
scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vittorio D'Artura da Quarto Sant'Elena, provincia di Cagliari. Oggi è una puntata speciale dedicata al 25 aprile, l'anniversario della liberazione, e stiamo parlando del ruolo della radio durante il periodo dell'occupazione nazifascista. Diciamo che un ruolo molto importante è stato anche quello delle radio italiane, no? Vittorio, radio italiane sorte diciamo subito dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia.
Certo, certo, questo è stato lo stesso un ruolo molto importante. Dalle prime radio proprio siciliane alle radio della Puglia come Radio Bari, che è forse una delle più famose, fino ad arrivare a Radio Sardegna, che fu anche lei molto importante, direi fondamentale per in qualche modo i collegamenti che venivano fatti nel Mediterraneo, sono radio che hanno in qualche modo favorito oppure accompagnato, per meglio dire, poi la liberazione del nostro paese da parte delle truppe anglo-americane, e quindi sono importantissime, in particolare Radio Sardegna, che aveva dei studi abbastanza minuscoli, veramente in una località intorno a Bortigali, ha poi continuato a trasmettere fino agli anni 90, per poi essere soppressa e ritornare in questi ultimi mesi del 2006, in questi ultimi i primi mesi del 2006, a ritrasmettere una programmazione locale che ricorda proprio nelle sue emissioni i primi vagiti di questa emittente importante del panorama italiano del dopoguerra.
Quello di cui non si conosce molto è per esempio il ruolo che ebbero anche le radio sorte nella Repubblica di Salò, che pure ci furono delle radio messe su dal governo di Mussolini, che aveva la sua residenza a Verona, e poi invece diciamo fu molto determinante il ruolo anche delle radio naziste, le cui trasmissioni partivano da Monaco. Diciamo le prime radio, le prime trasmissioni a carattere propagandistico, e sappiamo bene diciamo come il regime nazista utilizzò la propaganda in tutte le sue forme, partendo anche dal cinema, dalla stampa e poi successivamente anche usando il mezzo radiofonico.
Sì, infatti c'era proprio un ministro della propaganda che ha in qualche modo agito in concorrenza con quello che era il Ministero della Guerra tedesco per poter in qualche modo influenzare coloro che venivano occupati, quindi venivano installate delle radio in Francia, poi sono state installate anche delle radio nel nord Italia, e nell'ultimo periodo della Repubblica di Salò furono installate anche lì delle emittenti come Radio Milano, se non ricordo male, e che insomma in qualche modo trasmettevano per una parte politica che all'epoca era quella fascista.
Ecco, e poi d'altro canto c'erano anche i prigionieri politici nei campi di concentramento, che cercavano in qualche modo di organizzarsi per ascoltare la radio con strumenti poveri come la radio a galena. Alcuni riuscirono a costruirne degli esemplari segretamente senza farsi scoprire, e naturalmente il vuoto di informazione in quel periodo era notevole, e fu determinante ad esempio l'annuncio delle dimissioni di Mussolini da capo del governo, e io farei appunto un altro break per ascoltare una registrazione.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere, Maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria.
Maramau, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava. L'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Nemicine innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramau, Maramau, pane e mi ci incontro.
Ecco amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quartu Sant'Elena, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artora, per parlare insomma di quello che è stato il ruolo della radio nel periodo della Resistenza. Che altro pensiero ti viene in mente a proposito di quel contesto storico, Vittorio?
Sì, beh, proprio a proposito di quell'annuncio che abbiamo ascoltato nel 1943, poi sono stati dei momenti che tutti speravano nella vicina fine della guerra, ma invece poi è continuata per altri 2 anni. Quindi la radio sì, è stata anche un gesto di speranza in molti casi. E poi è importante quella che poi la radio fu dopo il conflitto mondiale, sia in Italia sia nel resto del mondo. Lì poi si è in qualche modo suddivisa, perché ci sono state le radio che rappresentavano il blocco dell'Europa orientale e le radio occidentali, quindi è continuata in qualche modo, in un certo senso, la guerra delle onde anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, e forse è stato il periodo peggiore per quanto riguarda questo conflitto del tutto particolare.
Mi viene appunto da fare un piccolo richiamo a proposito anche della radio utilizzata in Giappone. Radio Giappone nacque anch'essa nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e emanava i suoi proclami in tutta la zona del Pacifico, invitava gli alleati ad arrendersi e cose del genere, no?
Sì, sì, infatti erano trasmissioni anche in italiano in quel periodo, c'erano delle programmazioni proprio fatte apposta per in qualche modo demoralizzare il nemico dal punto di vista naturalmente dei giapponesi, e queste radio hanno influito abbastanza, perché venivano ascoltate dai marines che andavano verso quelle zone con le navi eccetera, però in qualche modo erano tutti quanti preventivamente avvertiti di quello che era la radio, un mezzo di comunicazione importante sì, ma sempre da tenere con molto, da controllare.
Ecco Vittorio, quale pensi possa essere il ruolo della radio oggi? No, adesso abbiamo ancora delle radio che sono rimaste in piedi e che trasmettevano da quell'epoca, no? Faccio riferimento soprattutto a Radio Mosca, no? La voce di Russia, mentre per esempio non esistono più emittenti come la Voice of America o BBC con una trasmissione in italiano. Ecco, per esempio, che ruolo può avere ancora oggi mantenere in piedi una trasmissione che comunque ha un retaggio storico molto importante come Radio Mosca?
Sì, beh, ancora adesso ci sono le emittenti internazionali, però il ruolo, diciamo, fondamentalmente della radio, secondo me, non è più quello di una volta. Ormai ci si sta dirigendo verso nuovi mezzi di comunicazione come internet, da dove si può trasmettere benissimo un segnale radiofonico. Certo, la radio rimane sempre importante perché è uno strumento, un mezzo soprattutto per chi lo riceve, è molto comodo per lo spostamento, quindi da quel punto di vista è molto pratico. Certo, invece non è pratico dal punto di vista dell'ascolto, perché se noi utilizziamo ancora una radio onde corte saremo sempre soggetti a interferenze e a rumori, però questo è quello che noi stiamo vivendo, un bivio che ormai sta andando verso le nuove tecnologie, e a un certo punto saranno abbandonate, diciamo, queste trasmissioni, perché le nuove tecnologie sono quelle che stanno avanzando sempre di più, anche se tecnicamente sappiamo che c'erano sempre stati dei problemi nell'ascolto delle onde corte e delle onde medie, ma comunque è così, il mondo va avanti in questo
ecco modo. Diciamo che più che altro in questo periodo potrebbe cessare definitivamente il ruolo propagandistico di talune trasmissioni per l'estero che erano nate proprio per quello scopo, no? Lo scopo di fare la guerra delle onde e di fare propaganda, e invece finalmente dare la possibilità alla radio di diventare un grande strumento di diplomazia, di pace, no? E di scambi culturali, Vittorio.
Questa è una buona possibilità, però secondo il mio parere la propaganda continua ancora in qualche modo, finché ci saranno dei sistemi totalitari che abbiamo ancora nel nostro pianeta, e anche non propriamente sistemi totalitari, la radio sarà sempre usata come forma di propaganda. C'è in qualche modo la speranza e la possibilità, magari con le nuove tecnologie, di poter in qualche modo fare una svolta, cioè cercare finalmente di fare una radio libera, libera da questi pesi che purtroppo ancora continuerà a avere.
Ecco, diciamo che un barlume di speranza viene acceso dalle recenti notizie che arrivano, tipo ad esempio la Radio Nederland, la radio internazionale olandese, che ha prodotto una serie di documentari radiofonici dedicati a Rembrandt, oppure anche della notizia della Voce dell'Indonesia, che sarebbe per aprire quanto prima delle trasmissioni in italiano, o anche di trasmissioni storiche come Radio Cairo, che dall'Egitto, che continua insomma a occuparsi esclusivamente di cultura parlando dell'antico Egitto, no? Questo sicuramente è una speranza accesa, no, Vittorio?
Sì, ma questo infatti attualmente ancora abbiamo delle buone possibilità di ascoltare anche Radio Budapest, nonché abbiamo detto la Voce della Russia e altre emittenti che trasmettono proprio nella nostra lingua, quindi il loro ruolo, per esempio prendiamo la Voce della Russia, è totalmente cambiato. Fino a 15 anni fa, quando ancora c'era il regime totalitario, aveva tutta una sfumatura diversa. Adesso ormai è diventata una radio che rappresenta sì un grande paese, ma non più con il sistema politico precedente. Certo, bisogna sempre stare attenti come si fa ad ascoltare la radio, però la speranza e la possibilità che ci siano dei nuovi orizzonti per le emittenti internazionali c'è, questo c'è.
Ecco, per citarne qualcuno c'è ad esempio Radio Mosca, che tuttora ha un ruolo storico, perché se andiamo su internet, sul sito appunto della Voce di Russia, la vecchia Radio Mosca mette in rete dei file sonoro in MP3, un Real Media, con dei documentari radiofonici dedicati alla battaglia di Stalingrado, no, Vittorio?
Sì, ma è stata una trasmissione piuttosto lunga nel tempo, che veniva trasmessa proprio a episodi, possiamo dire così, da Radio Mosca, la Voce della Russia, e attualmente appunto su internet noi possiamo vedere sia la versione scritta, sia la versione appunto sonora, e non soltanto della battaglia di Stalingrado, ma anche di altre, di altri eventi storici che hanno interessato l'Unione Sovietica.
Ecco, e a questo punto c'è da dire anche il ruolo molto importante che sta avendo in questo periodo anche Radio Mosca, la Voce della Russia, molto più aperta verso l'Occidente. Ricordiamo appunto in quest'ultimo periodo la partecipazione di uno dei membri della redazione italiana a una conferenza organizzata a Firenze dal portale Ital Radio. Questo membro della redazione italiana è venuto a spiegare insomma tutto il ruolo e la storia della Voce di Russia. Allora, dall'altro capo del telefono, da Quartus Sant'Elena in provincia di Cagliari, Vittorio D'Artora, col quale abbiamo conversato amabilmente circa l'argomento inerente alla storia della radio nel periodo della liberazione e naturalmente tutto quanto concerne la resistenza italiana e il ruolo della radio in quel periodo. Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Risentirci presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Mark Zuckerberg ha annunciato che quanto prima inizieranno i lavori del nuovo centro di elaborazione dati in Danimarca e Odense, meglio conosciuta come la città che diede i natali allo scrittore Hans Christian Andersen. Sarà l'ottavo centro di Facebook, il terzo in Europa dopo Svezia e Irlanda. Il nuovo centro occuperà una superficie di 56.000 metri quadri, costerà 100 milioni di dollari e verrà alimentato con pannelli fotovoltaici e inoltre dovrebbe occupare diverse migliaia di persone oltre a eventuale indotto. L'ultima azione del centro dovrebbe avvenire entro il 2020. Microsoft ci riprova e mentre sta ancora testando l'avvio del nuovo sistema operativo Windows 10 ci sarà un'area dedicata completamente agli ebook, i libri versione digitale. Il tentativo della casa di Redmond fu lanciato già nel 2012 quando siglò un accordo finito nel vuoto con Barnes & Noble. Trattative con editori per ora non ve ne sono, ma le voci si fanno sempre più insistenti e potrebbero addirittura portare Microsoft in competizione con Amazon. Questo perché Windows 10 offrirebbe la possibilità anche di acquistare ebook dal proprio store online, insieme anche a film, show musicali, giochi e musica, mentre i libri verrebbero letti direttamente da Edge, il browser di Microsoft. Chiude Yahoo e cambia nome in Altaba. La notizia ormai ha fatto il giro del mondo e non solo soltanto per scelte aziendali ad aver contribuito alle decisioni di Yahoo, ma soprattutto l'ultimo terremoto mediatico e l'attacco hacker che ha causato una falla nel sistema informatico e lo scandalo della perdita di milioni di dati dei propri utenti. La decisione presentata alla Security and Exchange Commission statunitense prevede un giro di affari di 4,8 miliardi di dollari grazie alla partecipazione di Alibaba Group Holding e Yahoo Japan. Fa ancora sensazione la notizia nota agli operatori del settore di come a suo tempo Yahoo rigettò al mittente un'offerta della Microsoft per 45 miliardi di dollari, un errore di valutazione che rallentò non solo la crescita economica ma anche quella tecnologica, visto che dopo furono proprio degli hacker russi a violarne la fragilità dei sistemi informatici di protezione, ovviamente mai aggiornati. E per finire una notizia di colore, nelle metropolitane bus giapponesi a Tokyo sono apparse le prime charging station. Ovviamente la notizia ha subito destato scalpore ed è iniziato il tam tam sui social media. Di cosa si tratta? Se il vostro cellulare vi lascia a piedi, troverete in autobus o metro un attacco speciale USB per poter ricaricare la batteria dello smartphone. Questa volta però i giapponesi sono arrivati in ritardo perché l'idea era già venuta qualche anno fa e messa in pratica sulla metro di Londra e Singapore, dove il sistema già, se avete modo di constatare, già esiste. Da parte nostra non possiamo lamentarci, le ferrovie italiane, Italo o anche su Minuetto, oltre al wifi, vi forniscono di una normale presa di corrente in vagone. Se in borsa pensate di portarvi un adattatore, non ci dovrebbero essere problemi a ricaricare il cellulare. L'attacco USB invece è ben apprezzato da chi viaggia e si sposta, dai turisti insomma, perché è realmente universale e non vi dà da pensare sui voltaggi a seconda di dove o in quale paese vi troviate.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.